Grazie, dottor Agostini. Sì. Ci richiamano a chiudere i lavori entro un quarto d'ora, quindi vi cedo le conclusioni ad Alessandro Forlani, che è componente della Commissione di garanzia sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, perché poi non solo hanno organizzato questo incontro, però il tema del conflitto collettivo, poi legato anche a alcune scelte, fra cui quelle appunto della razionalizzazione degli enti, della gestione dei servizi pubblici locali, è un tema che poi i cittadini viviamo concretamente. Quindi ecco, a chiudere un po' questo tema che rimane ultimamente molto sensibile per noi cittadini. Ecco, magari un cittadino, se gli si dice società in house, non capisce di che cosa stiamo parlando, ma non capisce magari neppure che ci sono una serie di settori economici che difficilmente potrebbero andare sul mercato, ma appunto vengono gestiti dagli enti locali, come dicevamo pochi istanti fa, in regime quasi di monopolio, cioè che nessuno si vuole accollare l'onere di andare a raccogliere l'immondizia o altre cose, quindi non c'è un vero mercato, quindi molto spesso la società in house diventa. Quindi legare un'esigenza di razionalizzare le società e legare l'esigenza invece di far gestire bene un servizio, poi alla fine, come si diceva, si arriva al punto nevralgico del conflitto tra i lavoratori. Ecco, siccome avete organizzato voi questo convegno, ed è un tema che magari non si percepisce esattamente nella sua essenza, ma quanto poi si vada a toccare poi il nodo della questione.
Sì, grazie. Mi sembra che il tema sia stato affrontato con molta competenza e con molta sensibilità dai diversi osservatori da cui provengono i relatori che si sono susseguiti e abbiano offerto un quadro abbastanza ampio di quella che è la problematica e di quelle che sono le criticità della questione. Io posso portare il punto di vista potremmo dire, della trincea del conflitto sociale, essendo impegnato nella commissione sullo sciopero nei servizi pubblici, mi sono trovato a contatto con questa realtà, soprattutto dal punto di vista del malessere dei lavoratori, delle rivendicazioni, della dialettica tra le parti datoriali e gli addetti, in particolare da uno scenario che, come tutti potrete rilevare dalla vita quotidiana, è particolarmente caldo e particolarmente sensibile, che è quello del trasporto pubblico locale, per il quale sono commissario delegato per la Commissione di garanzia dello sciopero dal 2012. Un settore sofferente, un settore in evoluzione, un settore profondamente segnato dalle evoluzioni degli ultimi anni, tanto in termini di finanza pubblica, quanto in termini di riorganizzazione dei servizi e quanto in termini anche di effetti della recessione economica. E fortemente investito dalla problematica delle società in house. In questi anni, come hanno detto gli altri relatori, si è registrata una fortissima spinta tanto da parte del legislatore comunitario quanto da parte di quello nazionale verso i processi di liberalizzazione dei servizi pubblici, per garantire maggiore economicità, trasparenza, semplificazione, qualità del servizio, contenimento degli sperperi di spesa pubblica, ma questa linea di tendenza deve essere necessariamente mediata, in questo condivido l'intervento del direttore del Comune di Venezia, deve essere mediata con quelle che sono certe tradizioni sistemiche che hanno caratterizzato il nostro paese e con quelle che sono certe realtà di fatto. È difficile in alcuni casi, in alcuni bacini, immaginare di poter coniugare la socialità e universalità di un servizio che deve essere accessibile a tutti, che deve tenere conto anche condizioni di difficoltà economica degli utenti, con le finalità di lucro. Ed è difficile immaginare che in ogni realtà si possano individuare gruppi privati che siano in grado di far fronte a questo onere. Pensate che quello del trasporto pubblico locale, un settore gigantesco, sono 1.170 aziende, 116.500 iscritti. La gran parte, l'80%, sono società caratterizzate dalla presenza di capitale pubblico. Di questo 80%, due terzi sono società interamente controllate dagli enti locali e quindi interamente quindi ascrivibili al sistema in-house, di fatto distinti soltanto formalmente dalle pubbliche amministrazioni. E quindi credo che realmente, più che attaccarsi a degli slogan, a degli schemi, a delle schematizzazioni di tipo culturale o ideologico, si dà il riferimento rispetto alle assegnazioni dei servizi debba fondarsi sulla capacità di assicurare, a prescindere dalla forma, dalla natura societaria, dalla forma dell'assetto gestionale, assicurare efficienza ed economicità del servizio e risparmio di spesa pubblica, a prescindere da chi sia, dall'essere, dalla privatizzazione o dal collegamento a una proprietà, a una proprietà pubblica. E questo non si può peraltro dimenticare quella che è stata l'evoluzione del nostro sistema per quel che riguarda i servizi pubblici, quella che attualmente è anche la geografia degli assetti nel nostro Paese. La stessa Costituzione, citavi l'articolo 14, io ricordo l'articolo 43, consente allo Stato e agli enti pubblici di assumere la gestione dei servizi pubblici essenziali e dei servizi afferenti, in particolare le forniture energetiche, ma in generale i servizi che possano appunto rivestire carattere di interesse generale. Diciamo che di quello che consentiva quell'articolo, quella norma, era una facoltà, ma quello che è stato l'ordinamento repubblicano, quella che è stata la legislazione ordinaria nelle fasi successive, ha fatto ampio uso. Pensate alla vastità dell'intervento pubblico nell'economia, nei servizi essenziali, che ha caratterizzato il nostro Paese negli anni successivi. L'energia, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, gli enti di gestione, i tre grandi enti di gestione delle partecipazioni statali, e addirittura l'estensione ad attività che nulla avevano a che vedere con i servizi pubblici, il manifatturiero, le assicurazioni e le aziende autonome come appendici dirette, organi diretti delle pubbliche amministrazioni e dei ministeri, nei telefoni dello Stato, ci ricordiamo ancora, le ferrovie, le poste, e poi gli enti pubblici economici, degli enti che dovevano operare con le caratteristiche dell'impresa. Tutto un sistema che si è fortemente esteso e che è stato poi fortemente ridimensionato sulla spinta successiva delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni, della messa in concorrenza di certi servizi. E in particolare questo sistema è dilagato nei servizi pubblici locali, con le aziende municipalizzate, direttamente gestite dai comuni, che poi sono diventate aziende speciali, e tutto questo ha procurato, a parte l'estensione in taluni momenti in campi direi impropri per l'intervento pubblico, ma anche una gestione priva di criteri di economicità, una gestione in cui i costi superavano abbondantemente i ricavi e quindi esigenze di continuo ripianamento da parte dello Stato, con tutte le conseguenze che si sono registrate poi in termini di sperpero e di erogazione di spesa pubblica. Diciamo che i processi di liberalizzazione a livello di legislazione nazionale, l'inizio potrebbe collocarsi, almeno il momento più rilevante, nella legge 142 del 1990 sulle autonomie locali, in gran parte disattesa poi negli anni successivi, ma che contemplava la possibilità per le vecchie municipalizzate diventate aziende speciali di essere trasformate in società per azioni e diventare poi contendibili sul mercato. Successivamente con tutta un'intensa e, come è stato notato prima dal professor Meale, anche un po' troppo complessa e contraddittoria legislazione quanto comunitaria quanto nazionale in merito alle liberalizzazioni, il processo è stato spinto in avanti, ma come vedete procede molto timidamente, con esitazioni, con continui slittamenti delle gare, con continui rinvii, proprio perché si va a innescare in un tessuto sociale e di governance amministrativa che si è fortemente radicata nel precedente sistema e rispetto al quale occorre trovare delle mediazioni senza pregiudiziali assolute. E per quel che riguarda i riflessi con il conflitto, con lo sciopero, con la condizione dei lavoratori nel nostro caso addetti ai servizi pubblici, si può vedere come in qualche modo i processi verso le liberalizzazioni e l'evoluzione del conflitto nei servizi pubblici procedano in parallelo, perché a partire dagli anni Ottanta, la marcia dei 40.000, la crisi di un certo modello industriale, il venir meno della centralità della fabbrica, che anche il conflitto sociale si sposta dal modello tradizionale, mera conflittualità di interessi tra l'imprenditore, datore di lavoro e il lavoratore, più sul settore del terziario e in particolare anche dei servizi pubblici essenziali. Servizi pubblici essenziali che però sono diversi da quel modello. Primo, perché non operano con criteri di economicità e non perseguono esclusivamente il fine di lucro. Secondo, perché devono tenere conto di un terzo soggetto, un terzo soggetto che è toccato dal conflitto, che non è il datore di lavoro, non è il lavoratore, ma è l'utente sul quale si riflettono i disagi che scaturiscano dal conflitto. Di qui la necessità di arrivare per la prima volta ad una legge che regola questo conflitto, che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. E voi vedete anche numericamente, come contesto, cronologicamente, come sono vicine queste due leggi, la 142 del 90, la 146 del 90, sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Due leggi che disciplinano questioni diverse, ma che verranno in qualche modo a connettersi, a trovare dei punti d'incontro, a condizionarsi nei rispettivi effetti, perché le aziende che gestiscono i servizi pubblici essenziali sono in gran parte gestite dagli enti locali, gli enti locali sono regolati dalla 142, che ormai è vecchia come legge, ma vecchia relativamente, perché per esempio le città metropolitane le istituimmo allora e sono entrate in vigore e in funzione soltanto adesso con la cosiddetta abrogazione delle province.
Devo invitare a chiudere, che ci chiedono la sala.
Cioè, quello che volevo dire, quindi i due effetti in qualche modo si incrociano. Tanto il sistema in-house quanto il sistema liberalizzato incontrano una serie di rivestono un impatto sul conflitto. Il controllo sempre più rafforzato degli enti locali sulle società in-house, il rapporto di lavoro equiparato al pubblico impiego, equiparato all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, i contratti collegati alla disciplina pubblicistica, il controllo analogo molto penetrante con direttive e raccomandazioni da parte dell'ente locale sicuramente hanno avuto un riflesso anche sulla condizione dei lavoratori. La necessità di tagliare, di limitare gli stanziamenti, di limitare la spesa per il personale ha registrato dei riflessi sulle retribuzioni. La possibilità di chiedere la messa in mobilità sicuramente crea un conflitto non soltanto nei confronti dell'azienda ma dell'ente locale. Le nomine di carattere politico di cui prima si parlava hanno ugualmente un riflesso sulla condizione e il malessere dei lavoratori e tutto questo alimenta il conflitto. Più in generale le politiche di dismissioni, tagli, outsourcing, per citare alcuni scritti del nostro validissimo capo di gabinetto, dottor Pino, hanno comportato delle riduzioni di stanziamenti che producono malessere, disagio e disorientamento nei lavoratori, per non parlare del rischio di perdita di posti di lavoro che non possano essere riassorbiti a seguito delle liberalizzazioni. Tutto questo crea una condizione di forte tensione per quel che riguarda il mio settore, ma può valere per l'igiene ambientale, può valere per altri settori di servizi di nostra competenza. Su questo la Commissione sta cercando delle strade, questo lo dico adesso per contenere un attimo l'intervento e per chiudere vorrei concentrarmi su questo. Si stanno cercando delle strade anche a livello di sollecitazione rispetto a possibili innovazioni legislative per cercare di svolgere un ruolo più penetrante, più incisivo, più efficace per attenuare gli effetti del conflitto. Il sistema del ritardo dei pagamenti, molte da parte delle aziende che gestiscono i servizi, spesso legate ai ritardi con cui le amministrazioni appaltanti erogano i corrispettivi alle aziende. Questa tendenza dell'ente locale appaltante a diventare un terzo interlocutore del conflitto, in qualche modo corresponsabile dell'insorgenza e aggravamento del conflitto, ci hanno portato, per quelli che sono i nostri poteri regolamentari, ad ampliare la nostra possibilità di intervento, riformando, integrando, interpretando in modo estensivo tanto la lettera C quanto la lettera H dell'articolo 13 dell'articolo 146, cioè la possibilità di intervenire anche sulle amministrazioni appaltanti laddove siano soltanto formalmente distinte rispetto all'azienda, la possibilità di formulare una proposta risolutiva che possa diventare vincolante con l'adesione delle parti rispetto a gravi vertenze di carattere nazionale che possano determinare scioperi forieri di gravi disagi, la sollecitazione della conclusione del contratto collettivo nazionale del trasporto pubblico locale, fermo da 7 anni, per il quale in un dato momento, andando un po' forse oltre anche a quella che è la nostra stretta competenza, ma non tanto perché per quel che riguardava i riflessi sullo sciopero e sul conflitto, abbiamo cercato di interloquire anche su questo con le parti, adesso con lo stanziamento di nuovi finanziamenti per il Fondo Nazionale dei Trasporti e una proposta collaborativa delle parti, delle aziende tanto private quanto pubbliche, il trasporto pubblico locale, sembra che il tavolo abbia ripreso ad operare e che si stia tornando ad una volontà collaborativa per l'adozione del contratto. Insomma, c'è un sofferto lavoro per cercare di arginare il conflitto e sdrammatizzare quelle che sono le gravi motivazioni sistemiche che portano a questo, io credo che se si riuscisse a dare a un'autorità come la nostra gli strumenti per entrare con maggiore degli strumenti estensivi rispetto alla norma in essere, per poter entrare nelle vertenze limitatamente ai problemi generativi del conflitto con delle direttive anche vincolanti, se si potesse avviare una legislazione, una novellazione dell'attuale legislazione di questo tipo, forse si potrebbe portare un contributo maggiore all'attenuazione di questa forte intensificazione dello sciopero che c'è stato negli ultimi anni, tanto scioperi regolarmente proclamati quanto scioperi invece legati a uno spontaneismo, ma che trae il suo impulso tanto da un'eccessiva frammentazione sindacale che è stata anche legata al processo di liberalizzazione ed outsourcing, ma anche a un effettivo disagio che crea grande senso di precarietà ed incertezza. Ecco, credo che poteri più penetranti da parte della Commissione, oltre naturalmente ad accessi gestionali e a fenomeni di razionalizzazione della spesa che auspichiamo le autorità governative possano introdurre in questi processi di risanamento, possa portare a una maggiore armonia e funzionalità del sistema, che riduca anche le grandi ansie e l'insoddisfazione che si registrano oggi nei cittadini rispetto ai vari settori, in particolare rispetto al settore del trasporto pubblico locale.
Grazie. Allora, vista l'ora tarda, io ringrazio e scuso se qui dobbiamo tagliare un po' velocemente, insomma, ringrazio per questa giornata e soprattutto rinviamo all'approvazione poi delle normative sull'in-house, magari un aggiornamento più tecnico su questa cosa. Grazie ancora, buona giornata.